Questo pomeriggio voglio presentare la seconda condizione della difficoltà di ascolto. Stamattina ho cercato di mostrare, no, la difficoltà dell'ascolto quanto ad avere i filtri intasati. Questo pomeriggio invece voglio sottolineare un altro aspetto che non consideriamo tanto, ma è molto reale. Io chiamo un ascolto ansioso. Ansioso, un ascolto ansioso. Per farvi un esempio, sento la parola, non mi dice niente, ecco, non mi dice niente, allora, cioè, andiamo subito in agitazione se non cogliamo qualcosa della parola. Allora voglio illustrare questo aspetto perché sembra, come dire, di poco conto, ma in realtà impedisce molto l'apertura alla grazia della parola. Mi rifaccio a un passo della serie delle parabole che Gesù racconta, le parabole del regno. Perché c'è un particolare molto molto strano che noi normalmente sorvoliamo. Nel racconto della parabola della zizzania, dicevano, c'è un particolare molto strano. Allora, Gesù racconta la parabola. Finita la parabola, in genere lui dice: chi ha orecchi, ascolti. Poi lui entra in casa. I discepoli chiedono la spiegazione, lui dà la spiegazione e, finita la spiegazione, aggiunge ancora: chi ha orecchi, ascolti. Allora, che la prima volta dica chi ha orecchi, ascolti, è comprensibile, perché la parabola è proprio raccontata nel senso di aprire la possibilità di aprire le menti alle allusioni che comporta. Ma quando le allusioni sono spiegate, perché dice ancora chi ha orecchi ascolti? Ecco, questo aspetto che la parola, per quanto si spieghi, ha sempre bisogno di chi ha orecchi ascolti, allude a questo fatto. Noi possiamo usare questa immagine. Quando noi non capiamo, siamo all'oscuro. Quando capiamo, siamo al chiaro. Allora, il passaggio dall'oscuro al chiaro non avviene una volta per tutte. Non avviene tutte le volte. Non avviene allo stesso modo nelle varie volte. È un passaggio costante. Se io facessi la domanda: ma perché questo? Allora, il Vangelo, per quanto sia oscuro, però usa dei racconti, delle immagini. Gesù parla in modo che si può comprendere, si fa comprendere. Una volta compreso, il significato è quello. Perché da sempre la Chiesa ha insistito su questo passaggio costante dall'oscuro al chiaro? Perché la parola di Dio non ha un contenuto logico da rivelare. Una volta che tu lo percepisci, è quello. La parola è comunicazione dell'amore salvatore di Dio. A me piace esprimermi così: è immissione nei suoi segreti e nella sua intimità. E questo movimento non può che essere infinito. Tu, per quanto comprendi la parola, non la comprendi mai tutta. Tu, per quanti aspetti tu comprendi della parola, non li comprendi mai tutti. Non solo in estensione, ma anche in profondità. E questo è la sottolineatura che la parola fa riferimento a un legame, non a una testa che ha pensato. La parola risuona da dentro un legame. Più tu sei in quel legame, più tu assorbi la parola. Allora, questo fatto, no, questa constatazione, se da una parte sbalordisce, noi non siamo pronti a cogliere questo, no? Dall'altra però è anche consolante, perché non è che devo cercare di capire, devo spremermi o spremere la parola per tirar fuori tutto quello che ha. Questo è il cosiddetto, quello che io chiamo l'atteggiamento ansioso, quello di volere a tutti i costi prendere qualcosa, oppure di costringermi, no, a stare, non so, ben attento, a studiare bene la cosa per capire. Questo movimento non dà frutti, non che non bisogna farlo, ma non dà frutti. Allora, non è necessario capire tutto, non è necessario capire completamente, basta capire secondo il proprio cuore, attenzione, nella gratitudine per aver ascoltato la parola, quindi non aver colto il contenuto, per aver ascoltato la parola e nel desiderio di venirne illuminati. Praticamente l'ascolto deve essere pacato e umile. Ogni tipo di concentrazione fatto con la volontà, no? È come quando, come dire, tu ti spremi per, non funziona con la parola di Dio. Io sottolineo questo fatto perché insensibilmente noi tendiamo a fare così e dimentichiamo il di più della parola che deve passare a noi. I padri antichi usano l'immagine della, come dire, della fontana, no? Che dà l'acqua. Non è che quando tu vai a bere la fontana devi prosciugare la fontana. Prendi l'acqua che ti serve. Domani, quando hai sete, vai ancora alla fontana e trovi altra acqua, no? Allora, ecco, la parola di Dio è come una fontana che continuamente butta. Se tu non hai sete, tu la vedi scorrere ma non ti interessa. Se hai sete e bevi, non hai bisogno di esaurirla. È lì anche per domani. Ecco, questo atteggiamento rispetto alla parola, che è un atteggiamento del cuore, no? È fondamentale. E per spiegare, diciamo, la natura di questo movimento, io in genere mi rifaccio al racconto della trasfigurazione. Quando la liturgia proclama questo brano, normalmente accompagna questo brano con o delle antifone, tipo l'antifona d'ingresso, oppure l'antifona dopo il Vangelo, oppure abbina a una lettura dell'Antico Testamento con il Salmo 26, oppure nelle nostre Bibbie il Salmo 27, in particolare per il versetto 8, che noi traduciamo così: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Se quando io ascolto la parola voglio capire quello che la parola dà senza essere in questo atteggiamento, non capisco un tubo. E anche se capisco è a mio danno, perché quello che capisco senza, diciamo, essere mosso in questo desiderio di vedere il volto del Signore, io sfrutterò la parola come una specie di appoggio già a quello che penso io. Voi sapete che una delle condanne terribili delle comunità religiose maschili, quando ci sono dei guai, è di commentare la parola in funzione della ragione del mio gruppo. Non è così strano, come sembra. Questo qui il modo di andare alla parola capendo qualcosa, ma servendomi della parola per un mio schema, per un mio, tra virgolette, torno conto. Cosa più orribile non si può fare, però non è difficile fare questo, eh? Non è difficile. Come non è difficile citare la scrittura per dar ragione a noi stessi. Non è difficile. Ma guai se non vi accorgete di fare una cosa obbrobiosa facendo così. Allora, questa espressione in italiano si dice così, no? Ma se la leggesse, a me piace molto la versione latina, dove questo cercare il volto ha un sapore amoroso molto intenso. Ve la leggo in latino. In greco non ha questo significato, io in ebraico non posso valutare. e in italiano non rende. Allora, in latino si dice: tibi dixit cor meum, esquisivi te facies mea, facem tuam domine requiram. In latino il verbo esquisivit indica il desiderio, ma che ti prende tutto, che non riesci a contenere, che ti spinge a che l'altro si manifesti a te. Cioè, indica tutta la tensione amorosa del cercare. È un po' quando nel Cantico dei Cantici, no? Si dice della sposa, uscì a cercare. Quel cercare non è semplicemente, dove è andato? È là, è qua, non è così. È il cercare come una tensione amorosa, no? Allora, quando si ascolta la parola, questa tensione del cuore esquisivit te facies mea fa parte dell'atteggiamento fondamentale del cuore. Io questo lo voglio spiegare in rapporto all'evento della trasfigurazione. Se voi prendete il racconto di Luca, siamo al capitolo 9 di Luca, il racconto della trasfigurazione è collocato tra due annunci della passione. Una settimana prima dell'evento della trasfigurazione, Gesù domanda agli apostoli: ma la gente, chi dice che io sia? E voi? Per voi, io, chi sono? E risponde, no, Pietro, no? Tu sei il santo di Dio. Poi, questo lo sappiamo dal Vangelo di Matteo, Pietro intuisce la realtà della persona di Gesù, ma non è affatto disposto ad accogliere quello che Gesù aggiunge, perché Gesù poi, dicendo, ah sì? Allora, adesso ti dico come io finirò, come si presenterà a voi il Santo di Dio. E annuncia la sua passione. E Pietro, no, no. Una settimana dopo c'è il racconto della trasfigurazione. Subito dopo c'è un nuovo annuncio della passione. Allora, il Figlio di Dio che è risorto e il Figlio dell'uomo che soffre devono stare sempre insieme nella fede dei discepoli. Voi ricorderete che alla fine del brano Gesù dice: non dite a nessuno. Secondo voi perché? Cioè, dopo un evento che di per sé è attraente, segue la consegna del silenzio. Perché? Sono loro solo i tre cocchi che devono solo, come dire, solo a loro è dato vedere le cose agli altri, no? Ecco, il capire, stavolta proprio aprite la testa, il capire la consegna del silenzio in questo contesto è essenziale per accogliere la grazia della parola quando è proclamata. Normalmente, e questo sia agli autori del Nuovo Testamento, ma poi anche in genere nella storia della teologia, no? Per comprendere la figura di Gesù, che è il Messia, l'inviato, il figlio dell'uomo, che però poi si rivela il Signore, quindi il Signore risorto, per illustrare questa realtà viene citata la famosa profezia di Daniele, del profeta Daniele, al capitolo 7, al versetto 14. Sicuramente voi ricorderete, no? Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. È la formulazione profetica che viene riferito a Gesù per capire, per accogliere, diciamo, no? Il segreto, il mistero della sua persona. Lui è venuto a portare il regno di Dio. Il regno di Dio non è soltanto annunciato, è proprio portato, fatto vedere, manifestato in compimento. Ora, tenete conto, la consegna del silenzio è collegato alla natura della gloria del figlio dell'uomo. E qual è la gloria del figlio dell'uomo? Qual è il potere di cui il figlio dell'uomo, morto e risorto, si arroga? L'unico potere di vittoria che Gesù si arroga è quello dell'amore crocifisso, non altro. E a me piace citare una bellissima espressione di Papa Leone Magno. Se avete occasione, leggete le omelie di Leone Magno per le grandi feste, non so, il Natale. In genere le omelie sul Natale di Leone Magno sono molto belle, no? E ha questa bellissima espressione: è più importante pregare per la pazienza che per la gloria. Il che significa? È inutile domandare gloria se non attraversate la pazienza. Il che significa che quando si accoglie la parola, non è che io devo bearmi del contenuto della parola, ma devo aprire il cuore al pentimento, perché quell'amore che dalla parola arriva io lo disattendo. E allora, aprendo il cuore a questo, diciamo, arrivarmi dell'amore di Dio per me, io divento capace di accoglierlo e di rispondere di conseguenza. Riflettendo sulla descrizione dell'evento proprio della trasfigurazione, ho notato questa cosa. Per me, il momento decisivo di quel racconto non avviene quando i discepoli hanno la visione, cioè vedono Gesù, no, trasfigurato nel suo volto. Non avviene nemmeno quando sentono la voce. Avviene subito dopo. Il testo dice così: appena la voce cessò, restò Gesù solo. Quel solo non allude solo al fatto, semplicemente al fatto che non ci sono più i due profeti, Mosè ed Elia con lui, ma solo nel senso che è il Gesù ordinario, che hanno visto anche prima. E tutto, e questo è il mistero, tutto si riduce, ma è quel ridursi che ha una potenza incredibile, tutto si riduce a portare la visione in quella ordinarietà. Ordinarietà che verrà ancora di più accentuata quando Gesù alla fine verrà condannato, messo a morte, sulla croce. Più ordinario di così. Allora, la tensione del brano non è nella vista. Voi sapete che gli antichi pittori di icone, quando dovevano rappresentare la trasfigurazione, non presentavano mai i tre apostoli così. No? Gesù si trasfigura e lo sguardo è rapito, no? Voi sapete che la raffigurazione è che i tre discepoli sono scaraventati per terra e a terra piegandosi, quindi come vedendo di soppiatto, per un attimo scorgono la visione. La visione avviene esattamente nel momento in cui i due, Mosè ed Elia, si stanno congedando da Gesù. Cioè, il momento in cui gli apostoli vedono è la... Ci siamo visti? Va bene. Perché questo? Per due motivi. Uno è che gli apostoli conoscevano la storia, quindi tutto quello che avevano tramandato sia Mosè che Elia. Lì vengono a sapere che tutto quello che i due profeti, Mosè ed Elia, avevano annunciato riguardava proprio quel Gesù. Quando finita, diciamo, la visione, i profeti scompaiono, loro sanno che ormai il riferimento di chi annuncia il mistero, di chi lo mostra, di chi lo compie, è solo lui. Ma quel solo lui, non nella gloria che si aspettavano, secondo la profezia di Daniele, verrà, no, nella sua maestà, che soggiogherà. No, perché questa è una visione ancora mondana. L'avranno solo nella ordinarietà. Ordinarietà che addirittura non sarà più celebrato come evento di trasfigurazione, ma evento di sfigurazione. Sulla croce Gesù è sfigurato, non trasfigurato. Capite? Allora, quando nel racconto dell'evento di Pietro viene detto, quando Pietro dice no, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e per Elia, e poi viene sottolineato, non sapevo quel che dicevano, questo non sapere quello che diceva corrisponde alla difficoltà per Pietro che aveva sentito la settimana prima. La settimana prima non aveva potuto reggere all'annuncio della passione del suo maestro, che lui aveva confessato come il santo di Dio. Quando viene raccontato l'evento della trasfigurazione, il testo è come se dicesse, va fuori di testa, non sa quel che dice, perché non è ancora pronto a poter vedere la realtà di quella gloria, di quel potere, di quel regno. Allora si dice, non sapeva quel che diceva. Ma non è molto, diciamo, non è molto esaltante per Pietro questa descrizione, ma è la verità. E poi c'è ancora questo da dire. Pietro, proprio per questa proiezione, diciamo, chiamiamola fantastica, no? In cui vedeva l'annuncio del regno, lui tiene ancora distinti. Facciamo tre tende. Qui sta Mosè, qui sta Elia e qui sta Gesù. La realtà non è più così. C'è una realtà sola, ed è quella di Gesù. Ma lui non è ancora pronto. Quando viene la voce, no? E dice, questo è il figlio mio, no? Ascoltatelo. Quell'ascoltatelo è quello che noi siamo invitati a fare quando risuona ogni parola del Vangelo. Quell'ascoltatelo è legato al fatto che la realtà è proprio portata da Gesù. E quello che Gesù porta non è quello che abbiamo in testa noi. Questo regno, no? Questa potenza. No. Lo vedremo poi sulla croce. È l'amore crocifisso. È questo, è quello che San Paolo dirà, no? La debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. La stoltezza di Dio è più sapiente. Questa è la realtà di contenuto. Ma noi siamo pronti? Ma manco. Ora pensate, e qui ci sarebbe da fare il discorso sulla preghiera, ma l'accenno solo, pensate, quando un cuore è sincero nell'ascoltare la parola di Dio. A noi sembra che se noi quindi siamo fervorosi, zelanti, no? nel capire, nell'accogliere la parola, questo denota la sincerità. Se voi invece seguite i racconti dei Vangeli, la sincerità è data dall'accoglienza non della gloria come noi immaginiamo, ma della passione di Gesù. Cioè la sincerità ha a che fare con l'accogliere lo scandalo della croce. Vi ricordate quando Gesù risponde agli inviati di Giovanni Battista che si trova in carcere? E, come dire, fa domandare a Gesù, no, da parte dei suoi discepoli, sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Perché alla fine della vita Giovanni Battista fa questa domanda? Se tutta la sua vita è stata come organizzata per rivelare quel maestro che lui ha indicato. Ma anche per i santi il mistero è sempre lo stesso. Quello che lui si immaginava che il Messia dovesse fare, in realtà Gesù si muoveva in modo assolutamente imprevisto. Non è che Giovanni dubita, è che lui vuole essere assicurato che se anche non corrisponde a quello che lui immaginava, lui è sempre l'inviato, lui è sempre il Messia. E Gesù, che non si stupisce della domanda del Battista, quando i suoi emissari, no, se ne vanno, Gesù tesse un elogio grandissimo del Battista. È il momento in cui Gesù non solo non si stupisce, ma fa l'elogio più bello di un uomo. E Gesù è come se dicesse, lui è un uomo integro, è un vero uomo di Dio, è un vero portatore della parola di Dio. E dice, beato chi non si scandalizza di me. A questo livello noi non è che facciamo l'esperienza, ma se voi notate tutte le volte che noi restiamo aridi, lamentosi, non ce ne va mai bene una, e mettete tutto quello che potete intuire, no, di disagevole per noi, alla fine, se voi tirate, diciamo così, la sostanza teologica di tutti questi sentimenti, noi ci scandalizziamo di Gesù. Cioè, il nostro guaio è la estrema facilità di scandalizzarci della verità di Gesù. Quando, come dicevo prima, no, alla fine del racconto della trasfigurazione viene sottolineato e restò Gesù solo, è da intendere che resta alla vista degli apostoli il Gesù ordinario, quello che hanno sempre visto, quello che vedranno, addirittura che verrà sfigurato. E nel Vangelo di Luca la cosa straordinaria è che l'evento della trasfigurazione che segue la confessione di Pietro a Cesarea, no? E quindi anche con l'annuncio della passione, è all'inizio del suo cammino verso Gerusalemme. Cioè, se Gesù decide di andare a Gerusalemme per mostrare che la sua gloria non consiste nell'immagine che gli altri hanno in testa. Tradotto per noi è che Gesù si rivela a noi non secondo l'immagine col quale noi lo prendiamo. La sincerità del cercare il volto del Signore sta esattamente in questo lasciar perdere quello che noi immaginiamo per accogliere la sua verità. Ecco, quello che io chiamo l'ascolto ansioso è l'ascolto che in qualche modo non si capacita mai della verità di grazia che Gesù porta. Noi vorremmo in qualche modo tirare Gesù dalla nostra parte e che faccia quello che già noi pensiamo, già noi, ma allora se è il Salvatore deve fare quello che pensiamo noi. Ecco, gli apostoli non verranno risparmiati dalla prova. Pensate, adesso riferitevi al momento della passione, tutti scapperanno. In qualche modo Gesù è stato abbandonato, in qualche modo, nell'unico modo, cioè l'hanno lasciato, no? L'hanno abbandonato. A cosa è servita la visione della trasfigurazione di Gesù? A cosa è servito, almeno ai tre che l'hanno visto, a cosa è servita? E quando si riflette, allora, la visione non serve a toglierti dalla prova, ma a farti vivere la prova ritornando al tuo maestro, cioè a non abbandonare definitivamente il tuo maestro. Allora, non è che l'evento risparmia agli apostoli la prova, ma farà in modo che i loro cuori, quando saranno smarriti e confusi, non si separeranno dal loro maestro, anche se momentaneamente l'abbandoneranno. E io qui ci vedo proprio il mistero della preghiera. Noi, per il mistero della preghiera, perché alla fine noi facciamo mille volte la partenza per imparare a pregare e mille volte la lasciamo? Non è così? Mille volte prendiamo vigore, adesso, e poi, dopo un po', lasciamo, poi ritorniamo con un altro, con un po' di zero. Allora, non si tratta di godere di una visione, ma di essere confermati nel cuore per poter sostenere la prova e seguire il Signore fino a gustarne la compagnia nelle afflizioni sopportate per amore di Lui. La cosa per me assolutamente straordinaria è che questa sopportazione non riguarda la pazienza nostra di resistere nelle prove. Non è questo. La sopportazione riguarda il custodire l'amore dei fratelli anche quando ci vengono contro. La sopportazione non riguarda la propria fedeltà, ma la solidarietà con i nostri fratelli fino a far splendere davanti a loro la bontà del Signore, che non vuole che nessuno si perda, ma che tutti abbiano la vita. La visione della gloria di Gesù porta qui, e non è quello che noi immaginiamo, assolutamente. Ma perdonate, io nella mia piccola esperienza vi confermo, ma è esattamente quello che il cuore desidera profondamente. Se volete essere confermati nei desideri più grandi che avete in cuore, questa è la visione, cioè questa è la prospettiva. Tra l'altro, vi accorgete che questa prospettiva è esattamente quella che ha vissuto l'umanità di Gesù, che ha mostrato la gloria di Dio non esigendo, mostrando, facendo vedere potenza, ma accogliendo l'impotenza come la via della salvezza, perché la salvezza è manifestazione di amore, punto e basta. Se noi potessimo percepire questo, noi non avremmo mai un ascolto ansioso della parola, non saremmo lì a fare, ma io voglio capire, lì a spremere le meningi o a spremere la parola per cercare qualcosa, ma semplicemente a dire: Signore, se tocchi il mio cuore, che possa stare solidale con tutti, perché tutti ti possano conoscere. Punto, basta. Queste sarebbero, secondo me, le due condizioni per l'ascolto della parola. Togliere pulire quegli schemi che noi abbiamo, quelli che ho chiamato i filtri intasati. Essenzialmente il filtro intasato è sempre cercare dei confini precisi, quindi mettere degli steccati. Fin qui ci arrivo, dopo lasciamo perdere. E quindi sotto non c'è quel desiderio di condividere i sentimenti di Dio, ma di tirare Dio dalla nostra parte e basta. Di svolgere un obbligo per essere a posto e basta. Ecco, questo è un filtro proprio intasato, non permette di gustare la grazia della parola. E il secondo è questo qua, cioè, che io, no, sono io che lo chiamo così, non è? Cioè come un ascolto ansioso, come se tutto fosse ridotto a se io sto ben attento, se sto concentrato, se capisco bene, allora farò, non corro, succede niente. Allora, andando avanti, dato come per accolto che il nostro cuore non è chiuso in questo atteggiamento di filtro intasato, via, e di ascolto ansioso, allora noi ci possiamo aprire all'annuncio delle beatitudini e entrando nelle beatitudini possiamo, come dire, essere toccati da quello che è il messaggio singolare di Gesù e dal dono di grazia che Lui fa con quell'annuncio, che diventa anche grazia per noi di vita e di verità. E il nostro cuore reagisce a quella grazia di vita e di verità. E questo faremo domani. Tra l'altro stasera, ma non avevo calcolato, ma nella liturgia c'è proprio il passo che Gesù fa un'invettiva a Bezzaida e a Cafarno, ma se voi andate a vedere come è collocato dopo l'elogio che Gesù fa del Battista e prima della gioia che manifesta quando gli apostoli, non gli apostoli, i 72 discepoli tornano contenti di aver predicato. Allora, in quel contesto, quello che sembrano le minacce più oscure del Vangelo diventano le esortazioni di un cuore che ha una così grande premura di noi che noi dovremmo cogliere quella premura, non la minaccia. E stasera vi illustrerò, se riesco, come disporre il cuore a cogliere quella premura. Perché se arriva quella premura al cuore, il cuore da solo reagisce, è come fiorisce. Ma se non arriva quella premura, non fiorisce un corno. Resta tutto, oppresso e bloccato.